Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana dove leggiamo la parasha di Acharemot, ma tra una settimana precisa, noi a quest'ora, lunedì sera, festeggeremo il Seder di Pesach, uno dei momenti più brillanti, unici della storia e dell'identità di Am Israele. Questa sera parleremo del Seder di Pesach, di un dettaglio del Seder di Pesach. Ci troviamo all'entrata del nono giorno di Nisan 5771, 12 aprile 2011. Ci troviamo anche in una settimana molto particolare. Infatti, venerdì sarà l'undicesimo giorno di Nisan, giorno che il Rebbe di Lubavitch, il mio maestro, la guida spirituale di Am Yisrael della nostra generazione, è nato l'11 di Nisan del 1902, e questo venerdì celebriamo il 109° anniversario della sua nascita. Ho pensato appropriato riflettere e approfondire un tema legato a Pesach, legato alla nostra generazione e legato a un insegnamento che abbiamo ricevuto dal Rebbe di Lubavitch. Sappiamo che il Rebbe di Lubavitch ha rivoluzionato il pensiero del mondo ebraico diffondendo una nuova ideologia. Infatti, fino al tempo del Rebbe di Lubavitch, il mondo osservante, religioso, ebraico tendeva sempre verso lo sviluppo interiore della persona stessa. Era un mondo introverso, verso l'interno. Ogni persona ha il dovere di raffinare i propri attributi, ogni ebreo, ogni rabbino, studioso di Torah deve studiare sempre più Torah, più Torah, più mitzvot, più raffinare il suo carattere. Tutto verso l'interno. Poi l'esterno era un dettaglio secondario. È venuto Rebbe di Lubavitch, ha insegnato, ha diffuso una nuova ideologia, Ufarazza l'ha chiamata. Negli anni 50, appena diventato Rebbe, il Rebbe di Lubavitch ha detto: guardate che i tempi sono cambiati. Ci troviamo in una nuova generazione, in un'altra generazione. Siamo alle soglie dell'evento messianico e ognuno di noi ha il dovere di avvicinare, di coinvolgere, di andare a recuperare le anime smarrite. E questo concetto, questa nuova ideologia, l'ha chiamata Ufarazza, ovvero uscire fuori dai limiti. Adesso vedremo come questa ideologia del Rebbe di Lubavitch è profondamente legata alla festa di Pesach, alla festa di indipendenza del popolo ebraico. Non a caso il Rebbe nasce proprio qualche giorno prima della festa di Pesach, come se dal cielo hanno mandato quest'anima così speciale, questa guida di Am Yisrael, proprio nel momento in cui si stava per celebrare a Pesach, come se fosse un messaggio legato a Pesach. La vita del Rebbe, gli insegnamenti del Rebbe, sono evidenziati in particolare nella festa di Pesach, come vedremo tra poco insieme. Uno dei famosi detti che il Rebbe usava sempre dire Nella Haggadah di Pesach, che noi leggiamo durante il Seder, noi diciamo che ci sono quattro tipi di bambini. Il primo bambino è Chacham, il saggio. Il secondo è Rasha, il malvagio. Il terzo, Tam, ingenuo. Il quarto, Sheeno Yodea Lishol, non sa neanche chiedere. C'è una graduatoria in questi quattro bambini: il saggio, il malvagio, ingenuo e quello che non sa neanche chiedere. Rebbe Usa sempre diceva, ogni anno, quando arrivava Pesach, il Rebbe sollecitava i suoi chassidim, ricordandogli: non dimenticate che in realtà c'è un quinto bambino. E come mai questo quinto bambino non è citato nella Gada di Pesach? Perché questo quinto bambino non viene neanche al Seder di Pesach. Per cui non possiamo neanche nominarlo nella Gada, perché nella Gada noi ricordiamo i quattro bambini che sono presenti al Seder. Ma il quinto non c'è neanche a tavola. E il nostro dovere, diceva sempre il Rebbe, andare a pescare il quinto bambino e portarlo al Seder. Questa è stata la base dell'ideologia del Rebbe, portare il quinto bambino a tavola al Seder. Poi il Rebbe diceva un'altra cosa simile. Come mai troviamo il saggio vicino al malvagio? Il malvagio doveva essere il peggiore, l'ultimo. Invece no, il saggio, malvagio, ingenuo, quello che non sa chiedere. Secondo una logica, il malvagio avrebbe dovuto essere il peggiore, per cui l'ultimo. Il Rebbe di Lubavitch ancora dice la stessa cosa, lo stesso concetto. Il malvagio è stato piazzato vicino al saggio perché? In modo che verrà influenzato dal saggio. Il saggio deve sapere che il suo ruolo non è quello di chiudersi, come il mondo ebraico pensava fino a metà del Novecento. Bisogna concentrarsi su se stessi, bisogna raffinare se stessi, bisogna studiare solo tutto su se stessi, se stessi. Viene Rebbe e dice: sono cambiati i tempi, il mondo sta per trasformarsi ed è il momento di coinvolgere il mondo intero, tutti gli ebrei. Anche i non ebrei con i 7 precetti noachedi. Il Rebbe più volte diceva che ogni ebreo che ha contatto con un non ebreo ha il dovere di ricordargli, di insegnargli tutti i 7 precetti noachedi e i derivanti di questi 7 precetti che arrivano a 70 e passa precetti. Ci troviamo in un'era in cui il mondo intero deve trasformarsi. Non possiamo più pensare solo a noi stessi, ma dobbiamo far sì che la parola di Dio arrivi nel mondo intero. Per cui il saggio si troverà vicino al malvagio per influenzarlo. Il quinto bambino che non viene a tavola, bisogna portarlo a tavola. E questo era il messaggio principale del Rebbe in ogni festa, in ogni argomento, ma in particolare nel Seder. E in particolare nella Ficcoman, come parleremo tra poco. Dopo 5 decenni che Rebbe ha diffuso nel mondo questa nuova ideologia, anche gli altri gruppi, anche il resto del mondo ebraico osservante, che all'inizio era un po' contrario, titubante, dubbioso di questo cambiamento, di questa estroversia del Rebbe di Lubavitch. Anche il resto del mondo osservante ha iniziato a seguire questo pensiero. E oggigiorno tutti i rabbini dicono bisogna uscire fuori, bisogna andare a mettere tefillin alla gente, bisogna avvicinare i lontani. Quando Rebbe diceva di mettere tefillin ai soldati per dargli meriti durante la guerra dei 6 giorni, molti criticavano il Rebbe di Lubavitch. Oggigiorno è una cosa che tutti dicono in maniera palese. Peccato che ci sono arrivati sempre 50 anni dopo. Cosa si può fare? L'importante è che ci arrivano, che ci arrivano tutti. Il Rebbe non ha bisogno di meriti. Il Rebbe vuole che le cose vengano realizzate. Se da lui o da altri, l'importante è che sempre il Rebbe era avanti di 50 anni. Qualsiasi cosa diceva, faceva, era sempre più avanti. Ebbene, questa era la vita del Rebbe e questa è la nostra vita e la nostra missione. E questa sera vorrei approfondire un particolare del Seder che mette in evidenza questo concetto. Sappiamo che nel Seder noi abbiamo 15 fasi. 15 è un valore numerico del nome di Dio, 15 Yud-Kei. Ebbene, una di queste fasi, la quarta per esattezza, è quando noi prendiamo la mazzà centrale, ce ne sono tre di mazzot, e prendiamo quella centrale che corrisponde a Levi, Kohen è la prima, Levi, poi Israel. Prendiamo questa mazzà centrale e la spacchiamo in due. Un pezzo più grosso, che lo mettiamo da parte, fuori dal tavolo, e lo mangeremo alla fine del seder, alla fine del pasto. Questo si chiama Afikoman. Afikoman corrisponde a due parole in aramaico. Afiku man. Fate uscire il cibo. Praticamente Afikoman oggigiorno corrisponde al dessert, che noi lo mangiamo quando il cibo ormai viene portato via. Afikoman vuol dire togliete il cibo. È ora di dessert. Questo Afikoman per molti rappresenta una cosa allegra. C'è la famosa usanza di prendere l'Afikoman, nasconderlo, i bambini devono cercarlo, trovarlo e chi lo trova pretende dai genitori di essere pagato in maniera molto consistente. E questo Afikoman per molti è un modo come tenere sveglio i bambini, i giovani, perché i giovani, i bambini sono in ricerca di questo Afikoman. Chi lo trova per primo va dal padre e dice: se vuoi che te lo do, mi devi dare un regalo. E lì inizia una seria contrattazione tra il padre e il figlio: ti do questo, no, voglio questo, ti do questo, no, facciamo un compromesso. Ormai siamo abituati ogni anno a questa contrattazione, questo mercanteggiare durante il seder di Pesach per il valore dell'Afikoman. Per molte persone, questo Afikoman corrisponde soltanto a un trucco per tenere svegli i bambini. Ha un trucco per dare vitalità, un po' di action. Non è un qualcosa di profondo, di spirituale. È un sistema, come diverse altre cose che facciamo la sera del seder per tenere svegli. In realtà, l'Afikoman è molto di più e racchiude un messaggio ben preciso, che è legato alla nostra generazione in particolare, ai nostri giorni ancora di più. Abbiamo detto che bisogna prendere la mazza centrale, tagliarla, dividerla, spaccarla in due pezzi, uno più grande, uno più piccolo. Quello più grande deve essere più grande e quello più piccolo deve essere più piccolo, non devono essere due metà molto simili. Bisogna che si noti che uno è grande e uno è piccolo. Quello piccolo lo rimettiamo dentro le tre mazzot, lo mettiamo in mezzo e quando recitiamo la Gadà di Pesach la recitiamo con le tre agado, con le tre mazzot, di cui una completa, quella sotto completa, quella intermediaria mezza. Abbiamo detto che il pezzo grande viene messo via, viene nascosto, viene allontanato dalla tavola, viene subito, scatta subito una caccia al tesoro su tutti i fronti e poi la contrattazione che ne segue. Quel che noi mettiamo dentro la tavola, quello che lasciamo sulla tavola di Pesach, è il pezzo più piccolo. Perché quello più grande, Afikoman, viene tolto. Questo pezzo più piccolo rappresenta un po' tutta la storia del Seder. Perché essendo il pezzo più piccolo rappresenta il pane dell'afflizione, il pane della povertà, perché è piccolo. È un pezzo piccolo, misero, rappresenta la miseria, la schiavitù, le sofferenze. Ecco perché noi, durante la lettura dell'Haggadah, spesso diciamo, adesso bisogna scoprire la mazza centrale, ovvero bisogna ricordare l'afflizione. Adesso bisogna nasconderlo perché parliamo di ricchezza. Quando si parla della ricchezza durante la Gadà, non è logico vedere, mettere in mostra la metà piccola della mazza centrale, dell'azima centrale, perché rappresenta l'afflizione. In alcuni momenti della Gadà noi parliamo di ricchezza, in alcuni parliamo di povertà, in alcuni parliamo di amarezza. E lì lo tiriamo fuori, questo piccolo, l'afflizione. In alcuni momenti beviamo e raccontiamo i miracoli, e quando ci sono i miracoli non è compatibile l'afflizione, la povertà. Per cui questo pezzo centrale della mazzà piccola che viene lasciata sul tavolo rappresenta come il ruolo centrale del Seder di Pesach e del racconto della Haggadah. Si potrebbe dire che se il Seder di Pesach fosse un film, si potrebbe dire che la mazzà centrale sarebbe in tutti i sensi l'attore principale del film. Quello che l'attore. Pesach, parliamo di afflizione, per cui la mazzà centrale è quella che più in evidenza mette in risalto il concetto di afflizione. Come noi diciamo durante la Gadà, En maftirin achara Pesach afikoman. Cosa rappresenta questo Afikoman? Rappresenta il sacrificio pasquale, Korban Pesach, che noi oggi non abbiamo purtroppo perché siamo in esilio, non abbiamo santuario. E così come il Korban Pesach, sacrificio di Pesach, veniva mangiato alla sova, quando uno era sazio, alla fine del pasto, così anche noi l'Afikoman, la parte grande della mazzà, che mettiamo via e portiamo solamente alla fine del pasto, come per ricordare il Korban Pesach. Non abbiamo il Korban Pesach, ma lo ricordiamo con la mazzà, con l'afikoman, con la mazzà grande, questo pezzo grande che viene messo da parte. Molti usano avere tre mazzot centrali per tutta la famiglia. Delle volte ci sono delle tavolate con 20-30 persone. Un pezzo di Afikoman non può bastare per tutti, perché ognuno dovrebbe mangiare un kazait di Afikoman, ovvero mezza mazzà di quelle rotonde shmurot. Per cui ognuno si dà un pezzettino piccolo e poi si aggiunge con dell'altro. Ognuno un pezzettino piccolo di questa mazzà shmurah, in modo che tutti assaggiano un pezzo della mazzà centrale che è stata messa da parte. C'è chi dice che l'Afikoman ricorda non solo il sacrificio di Pesach, ma anche il sacrificio Korban Chagigah, perché durante le festività c'era sempre un sacrificio particolare che si portava al santuario, che era Korban Chagigah, e poi c'era anche il Korban Pesach solo durante Pesach. Per cui, avendo due sacrifici, noi da Ficoman, quando lo mangiamo, ricordiamo i due sacrifici: Korban Pesach, sacrificio pasquale, e Korban Chagigah, il sacrificio festivo. La ragione per la quale noi il Korban Pesach lo mangiamo quando siamo sazi, bisogna fare attenzione: sazi non vuol dire strapieni, che non abbiamo più spazio. Sazi vuole dire che siamo non affamati, perché se uno ha fame, mangia senza godersi il cibo perché ha fame. Se uno invece ha già mangiato, ha già tamponato l'urgenza, mangia per godimento, per piacere. Korban Pesach, sacrificio pasquale, che è una cosa importante, che ricorda l'uscita dall'Egitto, la ricchezza, la prosperità. Non possiamo mangiarlo quando siamo affamati. Dobbiamo mangiarlo quando siamo già sazi, abbiamo tamponato, non che siamo pieni, ma siamo già sazi. Vediamo di riflettere sul significato di Pesach. La festa di Pesach, che Pesach vuol dire saltare, Passover in inglese, quando Dio ha saltato sulle nostre porte e noi ricordiamo questo miracolo, rappresenta la festa dell'indipendenza di Am Israel, la festa della libertà, la festa dell'uscita dall'esilio, dalla schiavitù, dall'afflizione, dalla tortura. La festa di Pesach rappresenta un po' la storia eterna di Israele, del popolo di Israele. In ogni generazione c'è qualcuno che vuole distruggerci. Prima era Haman, poi era Hitler, oggi Ahmadinejad. Ma Hashem non ci abbandona mai, come diciamo nella Haggadah. HaKadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. HaKadosh Baruch Hu ci salva dalle loro mani. Ebbene, la sera di Pesach noi celebriamo la storia di Israele, le afflizioni continue di Israele e la vittoria del bene contro il male, la vittoria, la libertà da queste afflizioni. È interessante notare come la celebrazione del Seder di Pesach viene fatta in massa quasi da tutti gli ebrei. Anche coloro che a malapena fanno le festività, fanno i giorni solenni, Rosh Hashanah Kippur, magari non vanno neanche a tempo Rosh Hashanah Kippur, non fanno la cerimonia. Arriva Pesach, tutti quanti, le azime, il seder di Pesach. Per molti di noi, anche coloro che non molto osservanti, lontani dalle proprie radici ebraiche, la sera di Pesach e la celebrazione del Seder di Pesach rappresentano delle memorie indimenticabili. Anche quelli che sono lontani dall'ebraismo, arriva Pesach. Quello non si può dimenticare. Chi è stanco, chi non è stanco, chi è affamato, viene lì. Chi legge più velocemente, chi più piano, ma tutti sono, no, quasi tutti sono lì presenti a mangiare la matzah, adagiati a sinistra, come prevede l'alaha. Probabilmente la sera di Pesach, lo svolgimento del Seder di Pesach, è un qualcosa che non riusciamo a ignorare. È un qualcosa che ci tocca dentro, che ogni volta che arriva Pesach, noi ci sentiamo identificati, la nostra storia si risveglia, non possiamo fare a meno di ricordare, di mettere in luce il nostro percorso. Potremmo dire che Pesach rappresenta l'essenza di Am Israel, la storia, l'afflizione, la vittoria. È un qualcosa che ognuno sente dentro che non può mancare perché è la base della nostra identità. Adesso capiremo anche il perché la mazzà, quando si arriva alla quarta fase del seder, viene presa la mazzà centrale e viene spaccata in due. Noi vogliamo ricordare in questi momenti speciali come il popolo di Israele, purtroppo in ogni generazione deve subire qualche colpo, qualche afflizione, qualche spaccatura, qualcuno che vuole distruggerci. Quando noi arriviamo alla sera del Seder e raccontiamo la storia di Israele, non è una storia del passato, è una storia del presente. Prendiamo ogni anno di nuovo e spacchiamo la mazzà. Ricordiamoci che c'è sempre qualcuno che è lì pronto per farci del male. Per cui questa spaccatura della mazzà centrale rappresenta la storia di Israele e finché Mashiach arriverà, purtroppo ci sarà sempre un altro Ahmadinejad, un altro Hitler che vorrà spaccare Israele. E noi lo ricordiamo, lo mettiamo in evidenza, dicendo nella Gadà che in ogni generazione ce n'è uno nuovo, prendendo la mazza centrale e tagliandola in due. Quando noi leggiamo la Gadà, noi non la leggiamo con la mazza grande. La mazza grande la mettiamo via da parte. Quella lì. Noi sulla tavola, sulla celebrazione di Pesach, mettiamo la mazza piccola, perché noi parliamo dell'esilio. Noi siamo ancora in esilio. Per cui durante la sera di Pesach, noi non racconteremo la Haggadah con la mazza grande, che rappresenta la redenzione, la luce, la prosperità. No, noi la Haggadah la leggeremo con la mazza piccola, la mazza dell'afflizione. La povertà, siamo poveri spiritualmente, come dice il Talmud. Il vero ricco è quello ricco spirituale, con saggezza, e il vero povero è quello povero spirituale. Potremmo avere diversi zeri nei nostri conti bancari. Chi ne ha magari anche 6 di zeri, complimenti, ma è sempre molto povero, perché la vera ricchezza non sono i 6 zeri o i 7 zeri addirittura, ma è la saggezza. En Ashir El Abedat, dice Talmud. Chi è ricco? Quello che ha saggezza. Noi la sera di Pesach saremo accompagnati dalla mazza piccola. Celebreremo il Seder con la mazza piccola. Quella grande non fa parte ancora del nostro percorso, della nostra vita. Quella lì viene messa via. Noi oggi viviamo in un contesto di mazzà piccola, di afflizione, dove siamo poveri spiritualmente, dove non abbiamo la Shekhinah, non abbiamo la rivelazione di Dio. Siamo ancora nella mazzà piccola, nella fase della mazzà piccola, e noi festeggeremo Pesach con quella piccola. La Ficoman rappresenta qualcosa di più. Oltre alla spaccatura della Ficoman, noi adesso rifletteremo su un ulteriore dettaglio più profondo, dalla quale traeremo un insegnamento grandioso. Abbiamo detto che il popolo di Israele è paragonabile alla storia e al Seder di Pesach. La storia di Israele è come la storia di Pesach. La nostra storia è fatta di afflizione. La sera di Pesach c'è l'afflizione, c'è la spaccatura. La nostra storia è fatta di pane povero, di continui problemi. La sera di Pesach noi siamo accompagnati principalmente, quasi tutto il seder, della mazza più piccola. Questa Però, durante la celebrazione del Seder, noi dobbiamo anche ricordarci che quando noi spacchiamo questa mazzà c'è una divisione. E questo rappresenta la divisione del popolo di Israele. La mazzà divisa in due rappresenta un po' due parti del popolo di Israele. Uno grande e uno piccolo. Ci sono due parti di cui la parte più piccola è seduta al seder, è fedele alle tradizioni, è quella che si trova sul tavolo. Poi c'è una grande parte che simboleggia la grande parte di Am Israel. Quella che non sta sul seder di Pesach, come abbiamo detto prima, il quinto figlio che è lontano. Questa mazza grande si prende e si mette lontano, si mette fuori dal tavolo, come per simboleggiare che gran parte di Israele purtroppo non è qui sul tavolo, è lontano. Si è perso, si sta perdendo. Ogni giorno si perdono degli altri. Per cui c'è la divisione in due parti. Ci sono gli ebrei che si alzano la mattina, che mettono i tefillin e fanno lo Shema Israel. Shabbat vanno al tempio, mangiano kasher, indossano abiti che non hanno lino e lana. Sono quelli la piccola parte di Israele, perché la gran parte non è purtroppo fedele alle tradizioni, la gran parte si è persa. Nel sud Italia migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di ebrei si sono assimilati. Le conversioni forzate, di tutto di più, ha fatto sì che gli ebrei hanno dovuto accettare, nascondere la propria identità fino a perdere la propria identità. Non a caso si dice che nel sud Italia il 50% del sangue del sud Italia è sangue ebraico. Questa è la gran parte di Israele, quella che non sta sul tavolo del Seder, è fuori dal tavolo. Quella che non mette i tefillin, quella che ha cercato, ha trovato nuove attrazioni, nuove identità. Questa è la parte maggiore. Vediamo un attimo di capire cosa ci insegna il Seder di Pesach. Ci sono gli ebrei che hanno trovato una nuova identità. Non bisogna più osservare le mitzvot per essere un ebreo. Non bisogna più mangiare nella sukkah. Sì, la sukkah è una bella cosa. È una tradizione, una cosa simpatica. Non come gli ebrei che non mangiano fuori dalla sukkah neanche un pasto. Sì, è un bel ricordo. Ci sono gli ebrei che sono diventati, che pensano di avere una nuova identità, diversa dagli altri, dalle tradizioni, e vogliono staccarsi dagli insegnamenti che Dio ha dato a Mosè, che abbiamo ricevuto sulla montagna di Sinai. Potremmo dire che questa divisione del popolo di Israele è successa circa 250 anni fa, quando in Europa dilagava l'illuminismo. Tutto deve essere logico, tutto è basato sul pensiero. Quando gli ebrei hanno iniziato a abbandonare le proprie shtetl, i villaggi, oppure le comunità nei paesi arabi, dove gli ebrei erano uniti, avevano una sola identità. Con l'illuminismo il mondo ebraico ha subito le conseguenze e molti ebrei hanno iniziato a trovare una nuova identità che voleva sostituire la vera identità di Israele. E così, è arrivato Voltaire e ha sostituito Mosè, e Rousseau ha sostituito Rashi, e Kant ha sostituito il Talmud. Nuova identità, nuove tradizioni, nuovo Israele. Questo è successo nell'Europa occidentale, che poi, piano piano, questa malattia si è espansa anche nell'Europa orientale. E così gli ebrei che hanno seguito il comunismo, abbandonando le proprie radici, gli ebrei che hanno iniziato a diffondere una nuova identità, quella del sionismo, quella del valore della terra di Israele, che dovrebbe sostituire, non aggiungersi al valore, ai valori, alle tradizioni ebraiche, ma una nuova identità che viene a sostituire le tradizioni ebraiche. E così nell'Europa dell'Est grandi pensatori ebrei hanno voluto inculcare nel mondo ebraico questa nuova identità, sionismo. Cosa vuol dire essere ebrei? Vuol dire essere legati a Israele. Se osservi le mitzvot o metti tefillin, non è importante. L'importante è che sei sionista. Siamo tutti ebrei sionisti, ma non quel sionismo che vuole sostituirsi alla Torah, alle tradizioni. Quello è un falso sionismo. E così, prima a causa dell'illuminismo, poi del sionismo e di tutte le altre correnti che hanno voluto sradicare la vera identità di Israele, purtroppo si sono persi migliaia, centinaia di migliaia, milioni di ebrei. Solo alcuni dati proprio dal 1840 al 1930, solo in America più di 1 milione di ebrei si è assimilato completamente. Negli ultimi decenni, solo in America, un altro 1 milione di ebrei si è perso. Non parliamo, come dicevamo prima, degli ultimi secoli in Italia, di quanti ebrei sono stati obbligati ad abbandonare le proprie radici, la propria fede, oppure in pubblico abbandonare e sono diventati ebrei marrani. Purtroppo quello che non hanno fatto i nostri amici, l'assimilazione è riuscito a fare danni ancora più gravi. E tutto questo perché? Perché c'è un nuovo pensiero, una nuova identità. Per cui sulla tavola del Seder c'è una piccola parte di Israele, la mazza piccola, che è fedele alle tradizioni. La gran parte invece non è sulla tavola, è lontano, si è persa, si è assimilata. Quanti ebrei non sanno di esserlo e non sanno che dovrebbero essere sulla tavola del Seder? Io ne conosco tanti e quando gli dico guardate che sei ebreo, rimane passivo. Vabbè, allora sono ebreo. Non riescono neanche a sentire perché purtroppo non hanno visto, non hanno sentito, non hanno mai applicato. E così questa spaccatura di Israele, che è iniziata 250 anni fa circa, continua a essere una divisione pesante, una divisione che noi ricordiamo ogni sera, ogni anno la sera di Pesach, quando spacchiamo in due, diciamo la gran parte non c'è sulla tavola del seder, c'è solo la piccola parte. Ovviamente quella piccola parte che si trova sul seder sicuramente mangia kasher e sicuramente non mangia i frutti di mare, perché guai sulla tavola del seder cibo non kasher. Questi due tipi di ebrei, purtroppo spesso succede che si guardano in maniera sbagliata. La piccola parte che è seduta al seder guarda gli altri come quelli ormai non sono neanche ebrei, quelli ormai li abbiamo persi, sono irrecuperabili. Quegli altri guardano la piccola parte come si sono isolati, staccati dal mondo, con delle visioni molto strette. Viene la Ficoman e ci dà un segreto e ci dice come dobbiamo guardare il mondo, come i due gruppi, le due parti di Israele devono vedersi uno con l'altro, come il Rebbe ci ha insegnato, come Rebbe ha dedicato la sua vita per questo. Am Yisrael è una nazione. I due pezzi di mazzà sono una sola mazzà. Non sono due mazzot, sono una mazzà. La piccola parte non può fare a meno della grande parte, perché abbiamo bisogno di tutta la mazzà intera. Non solo questo, ma noi la sera del Seder, se noi non abbiamo la Ficoman, quegli ebrei, la gran parte di quegli ebrei che sono lontani, che non sono sulla tavola, noi non possiamo continuare a concludere il Seder. Noi dobbiamo andare a cercare quella mazzà grande, che non è sulla tavola, è da qualche parte, e magari andare a mercanteggiare con qualcuno dei nostri figli di ridarcela indietro, e dobbiamo riportarla a tavola, perché sennò il Seder non può procedere. Israele è una nazione. Anche quelli che sembrano lontani, in realtà la loro anima brucia. Come c'è scritto nel Cantico dei Cantici. Al tiruni shani shechar choret. Non guardatemi che suona tutta nera. Shishezafat ne hashamesh. È il sole che mi ha fatto diventare nera, mi ha fatto abbronzare, ma io dentro non sono così. La mia anima è pura, è solo l'esterno che sembra scuro, che sembra sporco dall'esilio, dai peccati. Il nostro dovere è ricordarci che i due pezzi di mazzà sono una sola mazzà, che senza la Ficoman il seder non può essere concluso, che noi dobbiamo andare a cercare la Ficoman, il pezzo grande, e riportarlo sulla tavola. Dobbiamo andare a cercare questi ebrei, portarli a tavola. Dirgli dovete fare anche voi il seder di Pesach. Questo era il messaggio principale del Rebbe di Lubavitch, che ha dedicato tutta la sua vita per questo. Ognuno di noi deve riflettere come può avvicinare un'altra anima, un altro ebreo, un altro gentile e insegnare i sette precetti Noach e i derivanti dei sette precetti. Abbiamo il dovere di illuminare il mondo intero come il Rebbe ci ha illuminato. Abbiamo avuto il merito di ricevere gli insegnamenti del Rebbe, di avere una guida così alta, così diversa, guardava 50 anni prima degli altri. Non a caso era nato qualche giorno prima di Pesach, perché dall'alto, dal cielo, hanno mandato quest'anima specialissima, prima di Pesach, per dirci: guardate, il messaggio che ci porterà il Rebbe è legato a Pesach, è legato al fatto che dobbiamo portare la Ficoman anche a tavola, perché sennò il seder non va avanti. Grazie Dobbiamo portare il quinto figlio che non è a tavola, portarlo anche lui a tavola. Il saggio deve sedersi vicino al malvagio e così lo condiziona, lo migliora, lo trasforma. Pesach ci insegna che siamo una sola nazione. E forse per questa ragione tutti questi ebrei lontanissimi, quando arriva Pesach, non riescono a non essere attratti. Non essere come una calamita che ti porta a sedere di Pesach, perché lì è la tua identità. Lì, anche se sei fai parte di quel gruppo della mazza grande, che sei lontano dal seder, che non te la senti di sederti al seder, perché tu hai un'altra vita, hai altre priorità, hai scelto altri valori. Arriva Pesach, ti senti trascinato, ti senti unito al resto di Am Israele. Lì è il posto di ognuno, anche chi non pensa di esserlo, lì è il suo vero e unico posto. Questo ci ha insegnato il Rebbe, e questo è l'insegnamento e la missione in particolare della nostra generazione. Ci sono quegli ebrei che sanno che la nostra storia inizia da Mosè e ancora prima da Abramo, e si conclude col Mashiach, con la redenzione. Ci sono altri ebrei invece che pensano che ci sono altri maestri, altri valori, altre culture. Il nostro dovere è di andare a prendere questi ebrei, portarli a tavola del Seder e dirgli che siamo una sola nazione, che dobbiamo illuminare il mondo intero, per portare la redenzione, per portare la Geulah immediata. Quando noi prendiamo la Ficoman, ricordiamoci che noi abbiamo il dovere di andare a cercare questi ebrei, che non si sentano legati alle tradizioni, ai tefillin, allo Shabbat, alla Kasherut, e dirgli: non dimenticatevi, la vostra vera identità dov'è? Non dimenticatevi che siamo una sola nazione, perché noi non possiamo andare avanti. Il Seder di Pesach non può essere concluso. La Mazzà è una sola Mazzà. Questo era l'insegnamento del Rebbe. E questo è l'insegnamento che ognuno di noi deve prendere e applicare nella vita. E come regalo per questo 109 compleanno del Rebbe, direi che ognuno di noi deve pensare come aumentare, come migliorare in questo senso, come cercare di influenzare un altro amico a mettere tefillin, a mangiare kasher, a credere in Dio, a non bestemmiare. E sicuramente, quando ognuno di noi farà la sua missione, sicuramente tutta la Ficoman del mondo verranno riuniti in terra di Israele, e lì avremo il santuario e Mashiach Tzidkenu. Bimirabe amenu. Amen. Pesach, kasher ve sameach a tutti.